Bene, grazie dell'invito. Io non so perché mi hanno chiamato, poi la dolce insistenza di padre Martino mi ha impedito di dire di no, nel senso che non ho particolari competenze, mi serve solo un parroco, appunto, ecco, dopo ho fatto un po' di anni di formazione, eccetera, però. Sì, proverei a partire proprio da questo, cioè facciamo un piccolo passo indietro, capisco che forse in tanti rimandano a questo episodio del lockdown, no? Come momento un po' singolare, ma anche simbolico, secondo me. E penso che forse dovremmo farlo ancora più volte anche a distanza, perché quello è stato un momento sintomatico, come viene da dire, no? Sono emerse, appunto, l'emergenza fa emergere cose che di solito sono nascoste, profonde, no? Come quando dopo un maremoto il mare torna indietro e vengono fuori i relitti. Ecco, che cosa è emerso, che cosa abbiamo capito, cosa non abbiamo ancora capito di quel passaggio storico che è stata la pandemia. E lo vorrei fare facendomi aiutare anzitutto, così all'inizio, da un testo che uscì subito durante quei giorni di Thomas Alick. Voi conoscerete Alick, è un autore interessante, cecoslovacco se non sbaglio, quindi lui ha sperimentato, ha iniziato il ministero sotto il comunismo e la censura, e poi ha vissuto il passaggio alla libertà, ma anche alla crisi. Ma comunque, Alick ha scritto questo ebook, Il segno delle chiese vuote. Come dire, una provocazione, no? Perché da un lato, conoscendo bene l'esito del cristianesimo europeo, lui dice, ecco, queste chiese vuote sono come un'anticipazione del destino, forse preludono come simbolicamente al destino di molte chiese europee che sapete sono diventate un museo, qualche volta delle biblioteche, qualche volta dei bar, degli atelier, ma sostanzialmente, non so come dire, dei luoghi che ospitano come un museo, no? Come un museo ospitano dei reperti antichi che non ci sono più. Questo da un lato. O, dice lui, forse potrebbe essere pensato questo tema delle chiese vuote come un kairos, come un'opportunità. Di che cosa? Vi leggo un pezzettino. Forse dovremmo accettare l'attuale astinenza. È stato un momento così, no? Cioè, per un attimo si sono fermati i servizi religiosi. È come se insieme a Beniamino fossimo stati costretti ad andare. Dopo lì dipende. Ma Beniamino si porta l'attrezzatura per dire messa da solo. Vabbè, scelta sua. Come un kairos, dice. Come un'opportunità per fermarsi e impegnarsi ad un approfondimento davanti a Dio e con Dio. Sono convinto che sia giunto il momento di riflettere su come continuare il cammino. Non tentare di tornare a un mondo che non esiste più e neanche affidarsi a mere riforme esteriori, ma andare al cuore del Vangelo come un viaggio nel profondo. Ora, dove ci porta questo momento critico? Lui dice questa cosa, fa spesso riferimento a Nietzsche, a Lick. Da anni rifletto sul testo di Nietzsche, sul folle, lo sciocco cui solo è permesso di dire la verità, che proclama la morte di Dio. L'assenza, quindi Dio è scomparso dal panorama della vita pubblica. E questo è un dato su cui noi dobbiamo misurarci. Che cosa ci dice? La Chiesa vuota è come il segno di questo, no? Di quello che il folle di Nietzsche annunciava, lo annunciava, guardate bene, drammaticamente, perché poi dice: lo abbiamo ucciso noi, e adesso come facciamo? Quindi c'era un dramma in questa affermazione. Il capitolo, appunto, termina con il folle che va in chiesa a cantare Requiem Aeterna Deo e chiede: che altro sono ancora queste chiese se non le fosse e i sepolcri di Dio? Devo ammettere che per molto tempo varie forme della Chiesa mi sono sembrate sepolcri freddi e opulenti di un Dio morto. E io mi chiedo se oggi le nostre chiese non rischino di, lo dico poi in maniera un po' provocatoria, non credo, quando mi chiedono come stai, io dico: la mia parrocchia è viva, siamo vivi, sostanzialmente vivi. Ecco. Però che ci siano chiese che sembrano sepolcri di un corpo ormai morto, o musei che custodiscono reperti storici anche nobilissimi, vabbè, questo non è molto lontano. Molte delle nostre chiese saranno vuote a Pasqua quest'anno. Leggeremo i passi del Vangelo sulla tomba vuota da qualche altra parte. Ma se il vuoto delle chiese ricorda una tomba vuota, non ignoriamo la voce dall'alto. Non è qui, è risorto. Vi precede in Galilea. Secondo me la mossa geniale è questa, no? Chiese vuote come un sepolcro vuoto. Beh, bene, proprio lì possiamo ascoltare in maniera nuova le parole del Vangelo, del risorto. Non cercate tra i morti colui che è vivo. Non è qui. Vi precede in Galilea. E questa è la cosa che vorrei un po' con voi frequentare. Cioè, noi dobbiamo ritornare in Galilea. È quello che ha chiesto ai discepoli dopo la crisi fondamentale della Pasqua. Tornare in Galilea. E lui si chiede: dov'è la Galilea di oggi, dove possiamo incontrare il Dio vivente? Questo tema poi lui l'ha ripreso, ho letto recentemente, la settimana scorsa, è del 6 febbraio, un suo testo preparato per la Chiesa Cecoslovacchia, che a Praga vivrà il momento del sinodo, e lui riprende questo tema della Galilea, di cercare il Signore in Galilea, su cui io poi vorrei ancora fermarmi, perché ci sono alcuni autori che hanno fatto di questo tema, tornare in Galilea, cercare la nostra Galilea di oggi, una chiave interpretativa per disegnare una figura del cristianesimo negli anni che verranno. E io mi riconosco in questa cosa. Cioè, non so bene come sarà il cristianesimo tra 50 anni, eccetera. Ho la netta impressione però che noi stiamo attraversando un cambiamento e che forse quello che il tempo ci chiede è di trovare la Galilea delle genti dove il Signore ci attende. Vi precede in Galilea. Ha ripreso in questo testo, che trovate su Settimana News, se volete, del 6 febbraio, idee e passioni per la Chiesa in Europa, questo tema della Galilea, e vi cito ancora alcune cose. Non dobbiamo cercare i vivi tra i morti. In ogni periodo della storia della Chiesa dobbiamo esercitare l'arte del discernimento spirituale, distinguendo sull'albero della Chiesa i rami vivi e quelli secchi e morti. Penso che sia l'operazione che dobbiamo fare. Il trionfalismo, l'adorazione di un Dio morto, deve essere sostituito da un'umile ecclesiologia kenotica. La vita della Chiesa consiste nel partecipare al paradosso della Pasqua. Il momento del dono di sé, la trasformazione della morte in resurrezione e vita nuova. Ora, con gli occhi della fede possiamo vedere il processo continuo della creazione, e nella storia possiamo anche vedere i processi continui di incarnazione e di sofferenza e di Pasqua, di risurrezione. E qui dice una cosa interessante. L'esperienza pasquale della Chiesa nascente include la sorpresa che la risurrezione non è una rianimazione del passato, ma una trasformazione. Si consideri che anche gli occhi di coloro che gli erano più vicini e più cari non l'hanno riconosciuto. Maria Maddalena lo conosceva dalla voce, Tommaso dalle ferite, i pellegrini dallo spezzare il pane. E in questa immagine lui richiama questa cosa, no? Dobbiamo tornare per strada, uscire da Gerusalemme e riconoscere la presenza del risorto che ci attende in Galilea, appunto, in queste forme. Viene attraverso la porta chiusa delle nostre paure, viene come una voce che parla al cuore, si mostra a noi nelle ferite del mondo. Ha scritto un libro sulle ferite, sempre Vita e Pensiero, pubblicato, se non mi ricordo il titolo, Toccare le ferite, che è anche quello interessante, sempre su Nietzsche, no? O viene come lo sconosciuto sulla strada di Emmaus. Sono tutte cifre simboliche, no? Viene perché attraversa le paure, e quel tempo che abbiamo vissuto è un tempo profondamente segnato da paure, no? È stato un momento di grande paura collettiva. Lì viene. Viene attraverso le toccare le ferite. Io credo che in quel tempo gli ospedali erano i luoghi di una grande epifania, di un luogo di una presenza kenotica, ma quello che è successo lì è stato straordinario, e non solo lì. Le ferite, viene perché parla al cuore, cioè c'è ancora una voce che tocca l'intimo delle persone, nel segreto del cuore. Parla come uno sconosciuto che cammina sulle vie verso Emmaus. Sono indicazioni ancora molto, appunto, un po', io dico, simboliche, delle cifre, no? Delle cifre. Però torno ancora a quei tempi e dico semplicemente questo, no? Quando è successo quel momento, tutto si è fermato, tutta l'attività anche della parrocchia, io sono parroco, quindi faccio questo come cosa, tutto si è fermato, e però è stato un momento di grande fecondità personale, anche di pensiero. Ora, ho fatto nella mia parrocchia due tentativi, ve li racconto, ma non per... Il primo, un po' particolare, è questo. Mi ricordo che una sera camminavo sul terrazzo, ho la fortuna di avere un terrazzo proprio che dà sul sagrato, no? E camminavo di sera e vedo una persona che passa sulla strada, si ferma, le 10, 10 e mezza, io stavo dicendo con Pieta, e stavo leggendo il Salmo che dice: voi tutti che siete nella casa, alzate le mani verso il Tempio, voi tutti che siete nella casa del Signore. E vedo quest'uomo sudamericano che si ferma davanti al cancello della chiesa, alza le mani e si mette a pregare. E faccio, non solo dentro, anche fuori. Alzano le mani la notte, no? Voi, e poi mi guardo attorno e vedo tutte le finestre accese e mi dico, ma chissà quanta gente sta pregando dentro le case, chiusi tutti nei loro appartamenti. Mando un messaggio nella chat dei parrocchiani in cui dico questo pensiero e dico, mi piacerebbe accompagnare questo anelito, questa preghiera segreta, questo silenzio che c'è. Qualche volta vi manderò un pensiero per la notte. E così ho cominciato. Non so se non mi ricordo con quale frequenza, tutti i giorni, sì, tutti i giorni, per una settantina di giorni prendevo un pensiero, prendevo poesie, ed è stato, ha avuto un grande ritorno. Vabbè, poi è finito in un libro, Pensieri della notte. Ma era come il tentativo di intercettare, ecco questo, di intercettare quella che un teologo chiama una spiritualità clandestina, che c'è nella città, nelle case, che vive una vita spirituale, una preghiera forse, non lo so se possiamo chiamarla così, no? Un po' selvaggia, senza ordine, senza ortodossia, magari, no? Ma non banale, non banale. 2 settimane fa ho fatto un incontro con, cioè, un gruppo di 16 per la cresima degli adulti, è una fetta interessante di pecore disperse che all'ultimo momento raccatti, e un incontro lo facciamo sempre sul tema della preghiera, e una comincia così, dice: ma io ci provo a pregare, però è una lingua che io non è la mia lingua. È come parlare una lingua straniera. Io provo a parlare, è una lingua, però non ci riesco, cioè non so come si fa. Io trovo che sia straordinario dire così. Cioè, è già avanti questo, perché ha capito che è come imparare una lingua nuova e tu balbetti, provi le prime. Ecco, se noi intercettassimo il cuore di uomini e donne che la notte, nel silenzio della sera, alla fine di una giornata, si fermano. Sono tanti, sono pochi, sono più di quelli che crediamo. Quando faccio questi incontri, per esempio, mi colpisce, no? È capitato in questo gruppo, uno solo ha detto: io non prego quasi mai. E lo diceva con nostalgia, però. Mentre tutti gli altri raccontavano di una loro preghiera segreta. Ecco, quel momento in cui il focus non era più sulla chiesa, no? La chiesa è vuota, non si può andare, non si può pregare. E scopri che c'è una preghiera, non so, sommessa, carsica, nascosta, che abita nelle case, nella notte, nel segreto, forse fin troppo segreta, dal punto da non essere condivisa, e quindi, però quella cosa mi ha molto colpito. E questo è un primo tratto. Un secondo tentativo che abbiamo messo, cercato come tanti, anzi su questo ho visto una discreta produzione, è fornire strumenti per la preghiera, anche quasi liturgica, no? Per una liturgia da vivere nelle case. E allora ogni domenica preparavamo il sussidio, sia cartaceo che online, perché nelle case ciascuno potesse celebrare la domenica. E non riesco a dirvi la quantità di quanto sia stato usato. Poi, ripeto, sono usciti molti strumenti, anche la diocesi dopo un po' forniva un testo, poi altre cose. E soprattutto la Pasqua è stata un momento in cui si è concentrata molta energia, perché si è detto: a Pasqua non potremo celebrare, e quindi prepariamo qualcosa per i nostri fedeli. Non apro il capitolo, se poi volete quello che penso lo trovate nel libretto, però sul fatto della celebrazione, celebrare o non celebrare senza il popolo di Dio, celebrare in televisione. Io ho fatto una scelta radicale, non ho celebrato per tutto il tempo. Dopo, sì, a un certo punto hanno insistito, dicevamo una messa feriale, però io mi sono detto: se digiuna il popolo di Dio, io digiuno. E dopo, poi rispetto a tutti quelli che hanno fatto un'altra scelta, quindi non è. Credo che in quel modo ciascuno abbia detto qualcosa anche della celebrazione, ma adesso non voglio perdermi su questo filone. Se volete, dopo ne parliamo. No, mi interessa soprattutto questa cosa della liturgia, di una celebrazione fatta tra le mura di casa. Dopo ritorno alla fine su questo. È stata un'esperienza interessante. Facevamo con qualche gruppo familiare, facevamo la domenica qualche celebrazione via Zoom, una cosa orribile, però insomma era il desiderio di dire: no, cioè, usiamo questo strumento che ci avete dato, ma ci piacerebbe rivedere le facce note con cui ci vedevamo ogni mese, collegamento, Io facevo quattro celebrazioni via Zoom la domenica per star dietro ai gruppi che si formavano, e poi c'erano invece persone che lo facevano in casa con i loro figli, preparando la tavola, quindi curando un po'. E molto ha colpito ovviamente il Giovedì Santo fare la lavanda dei piedi a tuo figlio, e tuo figlio che tirava i piedi a te, beh, insomma, lascia un segno, direi, più di tutte le nostre celebrazioni. Ecco, due tentativi, ma credo nulla di originale, molti hanno lavorato in questo senso. Secondo me è stato un momento fecondo. Poi c'è stata anche invece una fecondità, secondo me, un po' distorta, no? Certe trasmissioni televisive dell'Eucaristia orribili, cioè veramente un passo indietro di 100 anni, certe devozioni, gente che va in giro col carrozzino alla Madonna per benedire perché vada via il Covid, va bene. Non so come sarà il cristianesimo del futuro, se è quello lì, io esco. Però dovremmo farci conti anche su questa cosa. Però quello è stato un momento veramente fecondo di pensieri, di tentativi e di pratiche. Ma la domanda è: e dopo cosa è successo? Ditevi voi, può darsi che mi sbagli, ma la percezione è che tutto è tornato come prima. Tutto. La pastorale, la cura per... pastorale, brutta parola. La cura per la fede è tornata a essere sostanzialmente requisita dagli spazi ecclesiastici della parrocchia. Io stesso, cioè, non è che io stesso, tutto il lavoro che facevo durante il lockdown, preparare il pensiero per la notte, leggere, studiare, perché trovare qualche testo da collegare, fare le telefonate, andare a trovare i malati anche se non si poteva, tutta quella cosa di portare da mangiare, non le ho più fatte. Preparare il testo per le celebrazioni delle case, non l'ho più fatto. Quindi, perché? Perché la forma tradizionale, l'impianto pastorale classico ci ha di nuovo ripreso come se nulla fosse stato. Devo dire che anche le indicazioni che sono giunte, che giungono dalle curie, almeno da noi, riprendiamo tutto. Piano piano si può rifare, si può riprendere tutto, come se nulla fosse. Questo perché è una transizione, quella, secondo me, che noi stiamo vivendo e che dobbiamo vivere, tra una forma di chiesa incentrata su proprio sull'edificio, sullo spazio ecclesiastico, e una chiesa che di nuovo si trova trasportata in Galilea, uso questa immagine, è una trasformazione che non so se ne vedremo la fine. Questo perché l'impianto della pastorale tradizionale tridentina, incentrata sul prete, perché questo è, sui sacramenti e sulla convocazione in chiesa, dove la chiesa è il centro del paese, il territorio dell'invitato, scandisce la vita degli uomini e tutti quanti. Questo è un sistema che ha funzionato per 1500 anni, no, un po' di meno, per 500 anni, però in realtà è precedente, quindi un po' di più. E è una sorta di capolavoro di ingegneria ecclesiastica, no, un capolavoro. E adesso è come un treno che va avanti da solo, non c'è più chi lo guida, non si sa dove sta andando, ma va avanti come un treno, funziona perfettamente. In realtà no, non funziona più, sono evidenti segni di scricchiolio. Però capite che questa cosa qui è difficile fermare quel treno lì. Non lo fermi, va avanti. E noi siamo qui. Mi pare che noi viviamo in questo passaggio, in questo che non so come si fa, questo è il mio dramma personale anche, no? Capisco che quel sistema lì non funziona più, ma ne sono prigioniero, non posso, cosa posso? Volete che vi faccio l'esempio più clamoroso? No? Se c'è una cosa che dice che quel capolavoro di ingegneria ecclesiastica non va, adesso dico una cosa che qualcuno mi... è l'iniziazione cristiana. Il catechismo non funziona più. E così com'è, è irreformabile. Potreste fare le cose più belle, inventare i cammini più geniali, ma è strutturalmente inadatto a poter iniziare alla fede. Non inizia alla fede. Tu ci puoi mettere tutti i cartellini che vuoi, iniziazione, non catechismo, noi facciamo dell'iniziazione. Ma che cos'è l'iniziazione? Quella roba lì non ha niente a che vedere con l'iniziazione cristiana. I riti di iniziazione erano un'altra cosa, capito? Come racconta sempre Sequeri, no? E dice, il rito di iniziazione è che prima di darti in sposa la mia figlia, ti do una lancia e uno scudo, ti dico vai nella foresta e prendimi la pelle del gatto. E fin quando non torni che ce l'hai fatta, la mia figlia non te la sposi. E tu vai da solo e fai un'esperienza sconvolgente, provi una paura folle, riporti a casa delle ferite che ti rimangono per sempre, ma di cui sei orgoglioso, e alla fine dici, ecco, io sono un uomo e dunque posso chiederti sposa con la tua figlia. Così. Voi, vi sembra che il catechismo abbia anche solo lontanamente qualcosa di iniziatico? Ma non solo. Noi viviamo questo bellissimo paradosso, no? Insegniamo a mangiare con un tutorial. Come si potesse fare così, no? Ti insegno a mangiare perché ti faccio vedere in un computer come si mangia. È così che si impara. Noi facciamo questo, no? Gli spieghiamo al catechismo sull'Eucaristia a gente che non mangia. Ma secondo me è folle, no? Che se c'è qualcuno, come c'è, ce ne sono dei bambini che vengono con la loro famiglia in chiesa e vengono a prendere la comunione perché non possono ancora, però vengono così, io gli faccio seguire la croce, una carezza, va via. Questi hanno già capito tutto. Tutto hanno capito. Vengono con una compostezza, un senso del rito, una... E noi facciamo il catechismo. Io dico, fa parte delle cose inutili, ma inevitabili. Ecco, io le faccio. Lo faccio, Non è che non... Lo faccio, cerco di farlo bene, cerco anche di non sprecare energie inutili e poi aspetto che cambi. Non so cosa fare. Perché non puoi, quella cosa che dicevano, la macchina va avanti, il treno va e tu non puoi scendere, devi star su, devi reggere le cose. Io dico che almeno non spingere, ecco, almeno non intensificarlo, dove si può si semplifica, dove qualcosa è finito si finisce. Non teniamo in vita dei cadaveri e non trasformiamo appunto delle chiese in musei. Detto questo, mi sembra che però ci potrebbe essere appunto questa immagine qui della vi precede in Galilea, dice qualcosa secondo me di una figura di chiesa verso cui potremmo immaginare, sognare, perché abbiamo bisogno anche di questo ogni tanto, no? Di avere un sogno di chiesa, un sogno di futuro, un'immagine di cosa potrà essere il cristianesimo tra 50 anni, tra 100 anni, perché di questo siamo certi, io sono certo, non è finita la fede, non è finita la chiesa, no. Quel modello lì è finito. E cosa sta nascendo? Mi sembra importante dire con convinzione che è finito, no? Perché se non accetti la morte di quel modello, non potrai neanche vivere la Pasqua di una nuova Galilea verso cui il Signore ti invita, no? Quindi, in questo senso, noi dobbiamo essere molto come dire, e appunto vivere il momento della crisi come un momento kenotico, pasquale, veramente finisce un'epoca, finisce qualcosa di grandioso, del quale dobbiamo avere anche un grande rispetto e un grande stima. Quindi io non voglio denigrare quel modello di chiesa, quel modello di pastore, quel modello di prete anche, perché lì c'era anche un modello di prete, con una gran, che vedo per certi versi ritornare. E io credo che sia una fuga all'indietro, che sia un modo di ripararsi. Ma va bene, dobbiamo dire quel... non cercate tra i morti colui che è vivo, vi precede in Galilea. Allora, sulla Galilea non è un tema casuale, lì ci cita questa cosa, ma non è l'unico. Ci sono altri due autori che richiamano questo tema della Galilea, delle genti, e sono Teobald e poi Pierangelo Sequeri, che spesso ma è stato citato anche dallo strumento, cioè, ora da qualche parte, ma non perdo tempo, lo strumento per la preparazione del sinodo. Dice la scena originaria, no? Descrive la scena originaria dell'annuncio del Vangelo, perché il sinodo vorrebbe essere la svolta, o meglio svolta, che la Chiesa possa ritrovare la sua missione originaria come missione di annuncio del Vangelo. Il mio prete giovane che ho in parrocchia, appena uscito da 2 anni, giustamente dice: io sono diventato prete per annunciare il Vangelo e poi faccio il prete perché metto insieme le scuole di calcio, le catechiste che litigano, ecco, e faccio tutt'altro. Ed è quella la sua crisi, va bene, è giusto. La scena originale dell'annuncio del Vangelo qual è? È questa, no? Gesù che cammina sulle strade della Galilea e sceglie, dice il Vangelo di Matteo al capitolo 4, se non sbaglio, quando Gesù seppe che era stato ucciso Giovanni il Battista, si ritirò dalla Giudea e venne in Galilea, Galilea delle genti, il popolo che camminava nelle tenebre, citando Isaia, vide una grande luce. E qui cominciò ad annunciare il regno di Dio. Dunque, simbolicamente, la scena originaria del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo, è questa: Gesù in Galilea, i discepoli e le folle. Questo. Quel testo per la preparazione al sinodo lo presentava proprio così, no? Se la Chiesa vuole tornare ad essere una Chiesa che ha nell'annuncio del Vangelo il proprio cuore, forse dobbiamo riprendere questa postura, no? Gesù, i discepoli e le folle. Che vuol dire? Un'articolazione molto interessante del rapporto, appunto, da una parte Gesù inizia radunando dei discepoli. Prendete il capitolo 1 di Marco, il capitolo 1-2, no? La prima mossa dopo che ha detto il regno di Dio è vicino, convertiti nel regno del Vangelo, chiama i discepoli. E subito dopo la chiamata dei discepoli, la giornata di Cafarna, cioè le folle. Così, questo è, potremmo dire, il nucleo sorgivo del Vangelo, dove si delineano un rapporto appunto a tre, no? L'uno non senza l'altro. I discepoli sono chiamati, ma non per se stessi. Sono chiamati, capitolo 3 del Vangelo di Marco, Gesù chiede ai discepoli di mettere a disposizione una barca, perché era così tante le folle, e perché la sua parola potesse raggiungere tutti, chiede la barca dei discepoli. Ecco, penso che questa è un'altra figura simbolica che a me piace molto, no? Cioè, i discepoli sono quegli uomini e quelle donne che mettono la loro barca a disposizione del Maestro. La loro barca vuol dire la loro vita, la loro vocazione, la loro storia, qualsiasi essa sia. Perché anche una storia d'amore fallita può diventare per Gesù una straordinaria barca da cui annunciare il Vangelo. Non c'è storia umana che non sia storia sacra, abitata amata dal Signore. E quindi quella vita lì, quella storia lì, che come racconta il Vangelo, è una storia anche di rinnegamenti, di debolezza, di divisione, quindi non perfetti, sono i discepoli, non Superman. Sono uomini e donne, dovremmo dire e donne, ma insomma, uomini e donne che mettono la loro vita a disposizione del Maestro perché la parola raggiunga tutti, però. Quindi non è le truppe scelte dei migliori, non sono i Navy Seals del Vangelo. Sono uomini e donne come tutti gli altri, ma che hanno questa vocazione, questa chiamata a mettere la loro vita a disposizione perché il Vangelo raggiunga, no? Gli altri. Raggiunga quelle folle che non sono per Gesù, il deserto di anime perdute. No, perché proprio tra la folla Gesù incrocia e riconosce figure straordinarie della fede. Questo, non so, se leggiamo il Vangelo è questo che succede, no? Che Gesù cammina, i discepoli sono con lui e mentre cammina incontra l'emorroissa, incontra Gairo, incontra il funzionario regio che chiede di guarire il figlio, incontra Zaccheo, incontra la donna cananea. E ogni volta è come se dicesse ai discepoli: te, guarda la fede. Notate, non indica mai i discepoli come figure della fede. Lo saranno alla fine. Alla fine. Mentre figure della fede come Teobald lo dice così, no? È la fede elementare della vita. È la capacità che Gesù ha di creare uno spazio attorno a sé di ospitalità, per cui chiunque lo incontrava era come portato a recuperare la sorgente della sua libertà e il coraggio di vivere e la speranza di vivere. Questo era l'annuncio del regno di Dio per Gesù, no? Riaccendere la fede. Ed era la fede di chiunque. Era quella fede elementare della vita che non coincide con il discepolato. E qui permettete una citazione di Pierangelo. Devo prendere... Sequeri, sì. È una sua bellissima meditazione su Charles de Foucault.
E dove la possiamo trovare?
Non lo so. No, questa è una rivista... Dunque, è uscito un libro, poi è uscito un articolo sulla rivista del Clero. Io però questo lo traggo da questa rivista perché ha fatto un convegno, hanno fatto un convegno le piccole le sorelle del Signore, l'albero di Zaccheo.
Cioè, un giornale di teologia della Segnale, ha mandato fuori un libro su Charles de Foucault.
Comunque lui gravita spesso su questo pensiero, no? Perché, certo, pensate, Charles de Foucault è una figura veramente... sintomatica di cosa vuol dire evangelizzare dentro un contesto che sembra alieno. Alieno. E in un altro luogo lui usa questa immagine: occorre abitare i tre verbi, non mi ricordo più. Comunque era forte questo tema qui dell'abitare, dell'incarnazione. Annunciare e adorare, ecco, forse sono questi tre verbi. Per ridire la figura di Charles de Foucault, no? Uno che ha abitato per 30 anni, per lunghi anni, d'altra parte questo ha fatto Gesù, no? 30 anni di incubazione della parola, di apprendimento della lingua umana. Per poi. Però qui dice così, vi faccio notare una cosa estemporanea, ma può essere suggestiva. Forse Charles de Foucault è, se dovessi dare un titolo provocatorio, de Foucault è l'anticipazione della Nazareth di cui abbiamo bisogno. Il cristianesimo ha bisogno di tante cose e si è perso a Nazareth. Nazareth è questo, no? Sono i 30 anni in cui Gesù ha imparato l'umano. Ha potuto poi dire il Vangelo, il regno di Dio, con la lingua degli uomini, con la grammatica umana, perché prima l'ha imparata, per 30 anni. E dice, noi ci siamo persi in Nazareth, che è un tema, per qualcuno è semplicemente preparatorio, no, è già il luogo dove si annuncia il Vangelo, perché si abita silenziosamente la vita. Il cristianesimo ha bisogno di tante cose e si è perso Nazareth. Il cristianesimo si è concentrato sulla predicazione, i miracoli, il giro per tutte le città della Galilea, si è modellato su questo, sul raduno della comunità, e Nazareth è stato dimenticato. Oppure contratto. Nazareth è la preparazione, ma l'evangelizzazione è la predicazione, l'edificazione della comunità, il reclutamento dei credenti nel mondo, e ci manca Nazareth. E Foucault, Charles Foucault, è la profezia della Nazareth che ci manca. Ora, questo si traduce in alcune intuizioni. La prima intuizione è questa, la prima provocazione viene dalla nostra abituale sovrapposizione della fede con il discepolato. Ecco qua, secondo me è centrale. Noi abbiamo identificato la fede con il discepolato. C'è un autore che io stimo, quindi conoscete tutti, Armando Matteo, ha scritto quel libro che dal titolo I giovani, com'è? L'ultimo. Riportare i giovani a messa. Dopo quello che c'è stato. Riportare i giovani alla vita, che se dopo questo coincide anche con l'incontro dell'Eucaristia, ma mi va anche bene. Ma il problema oggi della questione giovani non è che tornino a messa, è che dopo quello che è successo, dopo i ritiri sociali, l'aumento dei suicidi, la crescita della violenza, questi ritornino a fidarsi della vita, ritrovino la fede elementare della vita, non che tornino a messa. Perché noi abbiamo identificato la fede con il discepolato. Ecco. I preti sono addestrati a fare dei credenti e per fare dei credenti hanno come modello quello di fare dei cattolici. La nostra lingua madre non è la Bibbia, è il catechismo. Non è colpa loro, gli abbiamo insegnato quello. L'estetica del discorso è un discorso universale, di un'accoglienza universale. La fede è offerta a tutti, non è imposta a nessuno. C'è libertà di adesione, è sollecitazione. Poi però, in pratica, l'evangelizzazione è considerata riuscita se piano piano introduce stabilmente nella forma cattolica. Quindi nella forma del catechismo, delle condotte che conosciamo, del lavoro per la comunità, nella forma del discepolo. Ora, che cos'è che ci perdiamo qua? Ci perdiamo le folle, con la preoccupazione che abbiamo di radunare i discepoli, che ci servono poi molte volte per mandare avanti la baracca. Le catechiste per il catechismo, i volontari per questo, abbiamo bisogno, tiriamo su delle persone che pensiamo anzitutto nella forma del discepolato, e intanto ci perdiamo delle pure e semplici perle di Vangelo. Ci perdiamo le Moloisse, ci perdiamo il Zaccheo, ci perdiamo la Samaritana, che sono esattamente quelle figure che Dio indica ai discepoli stessi come figure della fede e alle quali non ha chiesto a nessuno di seguirlo e di diventare discepolo. A nessuno. Se volete un'immagine che è così anche sintetica, no? Cioè, il Vangelo è pieno, non so da che parte voltarmi, ma è il primo segno che racconta Giovanni di Gesù, le nozze di Cana. Che cosa succede? Succede che casualmente, marginalmente, Gesù sia invitato a una festa di nozze, di due che si sposano. Neanche cioè per sbaglio, no? Nel senso che era invitata Maria e dunque per associazione viene Gesù e anche i suoi discepoli. Quindi, certo, non era al centro della scena. Non solo non è al centro della scena, non è neanche lui in prima persona che agisce, perché quando Maria lo provoca, lui si sottrae, reticente, diciamo così. E quando è proprio costretto, manda avanti gli altri. Prendete. E non se ne accorge nessuno. Capite? Non se ne accorge nessuno. Se ne accorgono i discepoli. Conclude Giovanni, no? Questo fu il primo segno che Gesù compì a Napoli, a Cana. I discepoli videro il segno e credettero in lui. A me sembra un'icona della Chiesa in Galilea. Una Chiesa che si lascia ospitare dalla vita degli uomini, che vi partecipa marginalmente, stando tranquillamente anche in periferia, non deve essere per forza al centro del tavolo, no? Invitato speciale, principale. No, è in mezzo ai tavoli come tutti. Però questa piccola comunità di discepoli intorno a Gesù ha questo di particolare, che Maria in questo è icona della Chiesa, che ha un'attenzione premurosa nei confronti di quello che accade agli uomini e in questo caso al loro amore. Un'attenzione premurosa. E quando si accorge, non fa la suocera, come spesso ha fatto la Chiesa nella storia, no? Che dice agli uomini, ve l'avevo detto, non siete capaci di amare, siete egoisti, cioè... No, nessun moralismo. Si rivolge a Gesù e mette in opera, nascostamente, una rete che sostenga l'amore. Dopodiché assiste al miracolo. Assiste al miracolo. E se ne esce tranquilla. Non è che dopo, per forza, quei due lì devono diventare discepoli di Gesù e dare un riconoscimento di un certificato di ottenuta grazia. Manco gli dicono grazie. E in questo io trovo straordinaria la figura di Gesù, straordinaria. Esce in punta di piedi senza neanche un grazie. Felice però. Di una felicità che conosce solo il discepolo. È la gioia di vedere un miracolo e di cui tu sei testimone, in qualche modo anche attivo, tra l'altro, e di essere felice per la loro gioia, non per te. Che è una grazia che capita a loro, non a te. Ma straordinario. Cosa c'è di più evangelico? Questo. Ma il rischio oggi della Chiesa è che appunto concentrata sul tenere in piedi il treno appunto che inesorabilmente procede, no? Noi consumiamo le forze nel radunare discepoli funzionali all'andamento della baracca e ci perdiamo le folle. Cioè quella fede elementare della vita, quel coraggio di vivere, quella capacità di... che sono a portata di mano, non sono così lontane, ma nel ministero le incontriamo, no? Le incrociamo quando vengono questi ragazzotti che si sposano, spariranno quasi tutti, ma va bene così. Perché dobbiamo dire, ma dopo tutti spariscono? Ma non è così nel Vangelo. Qualcuno magari si rimane, no? Qualcuno si affeziona pure. E te dice, sono contento. Ma gli altri si amano. Se hanno ritrovato un po' di senso del loro amore. Se hanno addirittura percepito che in quell'amore c'è qualcosa di divino, di misterioso, il più grande di loro. Se hanno provato una vibrazione così, non basta. Non mi sembra che basti. Non c'è già Vangelo in quello. Non potremmo essere felici di questo. No, dobbiamo scrivere la forma del discepolato e del cattolico impegnato. Far tornare i giovani a messa. Ripeto, farli tornare alla vita, che oggi nessuno più ha il coraggio di amare, di mettere al mondo un figlio. Se fanno questo, sono già credenti, hanno la fede che salva, la fede elementare della vita, e il compito del discepolo è esattamente di accompagnare il miracolo di una fede che si riaccende. Questo. E poi vadano per la loro strada e siano nel mondo un segno che c'è ancora speranza. Posso dire due cose? Perché io credo che torno al lockdown, e cioè alla scoperta che la casa, perché noi abbiamo parlato di Galilea, e la Galilea è la strada, no? Le strade della vita, ripeto, sono molto più vicine di quello che non crediamo. Io avrei dei racconti da fare che... Ce n'è uno che, adesso perdonate la parentesi, mi è capitato un funerale straordinario, non, ma straordinario. Una persona che non avevo mai visto e che non vedrò mai più, perché sono anche... Sì, no, è morto, ma anche tutto il circondario. No, incrocio il marito, mi telefona un giorno, c'è solo la segretaria del dottor, volevo informazioni per il funerale. Informazioni per il funerale, se muore mi chiamate, cioè che... Come si fa? No? Perché lui non è molto di chiesa. Poi dopo 2 settimane mi ritelefona e dice, sono la segretaria del dottore. Dice, ma segretaria per un funerale? Cos'è? E, perché sa, lui non, adesso forse farà il funerale, ma non è sicuro, vorrebbe incontrarla per capire com'è. Faccio, mi dica, vengo. E corro il pomeriggio stesso, vado e trovo un uomo sconvolto, il quale mi vede e mi dice, buongiorno, io non voglio abbracci di nessuno, e ci diamo del lei, perché mi abbracciava soltanto grazie. Piacere. E poi dice, mi si sieda, e poi mi dice, mi hanno detto di scrivere perché così uno esteriorizza le sue cose. Tenga, e mi dà 2 fogli. E mi ha dato 2 fogli che adesso non vi posso leggere, straordinari, in cui lui racconta e dice, ho perso questa donna, grazia, e poi sono preoccupato perché ero abituato a vivere nel paese di noi, e conoscevo di noi, maiuscolo, e conoscevo bene la lingua, i riti, le usanze, adesso quel paese non c'è più e devo vivere nel paese di Dio, e io non so come si vive. Non ne conosco la lingua. Poi so che ci abita un solo abitante, che mi è pure antipatico, no? Insopportabile, polemico. Io non so come farò. Un amico mi ha scritto, stai attento Alberto, perché nel paese di Dio è molto pericoloso viverci, anche se dovrai imparare a farlo. Ogni tanto vieni fuori dal paese di Dio e fai visita al paese di voi, di noi, che qualche volta potremmo esserti vicino per quello che possiamo. Poi continua. Grazia mi ha lasciato 4 consigli. Il primo, continua a vivere, se puoi, anche senza di me. Il secondo, lascia che anche gli altri entrino nel tuo dolore. Non soffri solo tu, soffrono anche loro e soffrono per le loro ragioni. Terzo, fai la pace con tutti, se puoi, fai la pace anche con Dio, con cui adesso sei molto arrabbiato. Quarto, non mi ricordo più. E poi dice, allora ho deciso, non volevo fare il funerale, volevo tenere la morte di grazia solo per me. Poi ho capito che con il suo consiglio grazia aveva steso una rete che mi proteggesse. E ho deciso di far entrare anche voi nel mio dolore e di condividere il mio con il vostro. I 4 consigli di grazia valgono anche per voi. Fate la pace con tutti, se potete, anche con Dio. Cioè, io ho letto e poi concludeva. Ho letto e ho detto, che cosa devo aggiungere io? Questa è una figura di Vangelo, capito? È una parabola del Regno di Dio. Abbiamo celebrato il funerale e non so più nulla di lui. E spero proprio che non che vada per la sua strada, questo qui ho capito che era un antropologo, vive nelle Canarie, poi, vabbè. Ma scherziamo, cosa c'è di più evangelico di una scena così? E noi dovremmo avere la libertà, no? di accostarci a questi incontri della vita con tutte le migliori energie possibili, perché quando provi una cosa così è una perla. E lì ci metti il meglio che hai, no? E ne abbiamo poco, però. Però, è di essere felice. Ma torno, perché appunto, la galleria delle genti, gli incontri della vita, ma mi piace dire due cose su quello che accade nelle case. Su quello che accade nelle case, perché il lockdown è stato in questo simbolico. Cioè, ha detto qualcosa. Mi piace riprendere in due grandi macro temi. Il primo lo direi così. Nelle case, perché soltanto lì può accadere, occorre accompagnare questo esercizio, quello di coltivare il senso del rito, della ritualità della vita, proprio dal punto di vista antropologico. Il rito rischia di perdersi come modalità di accesso al mistero della vita. E invece il luogo dove questa cosa si riscatta è la casa. Il rito e il racconto, le due cose, rito e racconto. Tra l'altro con quel tizio lì del funerale, a un certo punto mi diceva, gli ho detto, proviamo a pensare insieme alla celebrazione, non so. Io non farei l'Eucaristia perché voi non siete mai, no? Però facciamo la liturgia. Lui mi dice, guardi, io so che cos'è un rito. Il rito è un codice, non è che io lo invento. Lei mi dica e io mi attengo. Cioè studiamo insieme, ci sono cose che si possono... E gli dico, beh, potremmo scegliere dei testi. Dei testi, ma sì, sì. Qual è quel testo lì? C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo... Coerente, sì, diciamo quello. Mi ha suggerito pure il testo. Cioè, un rito. Questo sapeva cos'era il rito. Cioè, guardi, io studio antropologia, insegno so cos'è un rito. Ma oggi non lo sa più nessuno. E perdere la capacità del rito è una delle più grandi povertà dell'umano. Perché il rito è la modalità con cui noi dentro le cose della vita percepiamo la presenza del mistero, che sia la nascita, che sia l'amore, che sia la morte, che sia il dolore, che sia il cibo, capite? È lì che uno impara che la vita ha dentro di più della mera funzione materiale. Ora, questa cosa, io credo che la si impara tra le mura di casa. Andrea Grillo ha scritto un librettino simpatico sulla spiritualità familiare in cui parla delle tre T. E dice la spiritualità familiare ha come luoghi simbolici la tavola, il talamo e la toilette. È lì che impariamo la vita spirituale, no? Nella tavola. Io credo che un genitore insegna l'Eucaristia a tavola. Perché? Perché vive come un rito il cibo, non come quella roba barbara con cui ci gettiamo in maniera famelica su delle proteine per riempire lo stomaco. No, noi celebriamo il pasto, lo facciamo con dei segni, lo facciamo anche con un attimo di preghiera, ma non è solo la preghiera, capite? È proprio la ritualità del cibo, che ci si aspetta a tavola, che ci sono dei cibi per dei momenti particolari, che io ho fatto questo piatto proprio per te, che l'ho fatto proprio per lei, perché questo momento è importante, perché non c'è un anniversario, perché c'è un ricordo. E mentre noi condividiamo il pane, condividiamo la vita. E impariamo che sedersi a tavola è un'anticipazione del paradiso. E bisogna saperlo fare. Ora, io non penso che i genitori debbano fare catechismo perché, spiegano chissà che cosa. Ma questa cosa la possono fare solo loro. Ed è il loro compito. Insegnare il rito della tavola. Che la tavola è un rito. E che quel rito va compiuto con... Ci sono la tavola della festa, c'è la tavola feriale, c'è... Capite che se abbiamo perso questo, abbiamo... La partita è già, ma se ce la giochiamo lì, ce la giochiamo. E poi il tanamo. Perché certo, non è un caso che il passaggio dal giorno alla notte e dalla notte al giorno siano i luoghi critici della paura, della speranza, del risveglio, e che quello è strutturalmente rituale. Perché tutti noi abbiamo i nostri riti per andare a letto, per lavarsi i denti, per mettere il pigiama, per chiudere le imposte e per addormentarsi. Lì si iscrive la capacità di ritualizzare la vita e nel rito di trovare delle parole. Una preghiera, certo. Un momento di racconto. Un momento di intimità. Caspita, se un genitore non fa questo, a parte che si perde metà della vita e il rapporto con i suoi figli. Ma io ho in mente delle coppie straordinarie che hanno letto centinaia di libri con i loro figli la sera, per il gusto di leggere, di mettersi lì a letto e di creare quel mondo. Bisognerebbe rileggere quel testo straordinario della Wolf. Lettore torna a casa. E lei dice che una delle esperienze primarie della lettura è quella che il bambino fa con la mamma, no? col papà, con le persone care, perché messo lì nel lettone, nel luogo deputato a questo rito, si immerge nella lettura, che è come entrare in un mondo. Questa cosa qua. Questa cosa non la posso fare io. Il catechismo vi... ce la sogniamo. Questa la possono fare soltanto, può accadere solo tra le mura di casa, ma quello che può accadere lì è straordinario. Vi racconto anche qui una cosa. Una mamma mi dice che c'ha questa bambina presa in adozione, tra l'altro viene dall'Ucraina, e beh, una vicenda. Quando l'ho vista era un piccolo animale selvatico che comunicava con il corpo, no? Ti aggrediva, faceva la lotta col papà, era una cosa veramente, un piccolo animale, di una intelligenza emotiva straordinaria però. E mi racconta un giorno, la mamma, dice, noi quando andiamo a letto ogni tanto riesco che la metto lì, ci mettiamo, gli leggo qualcosa. E qualche volta gli racconto una storia del Vangelo. E una sera gli ho raccontato I discepoli di Emmaus. Lei non l'aveva mai sentito, no? Da zero. E gli racconta i due che erano tristi, che camminavano, e si accosta un pellegrino e gli dice cosa volete, e va avanti, e poi arrivano alla locanda, e poi a un certo punto gli prese il pane, lo scritto, e dice, ho capito chi è, dice la bambina, è Gesù! E ha capito. Questa qui ha vissuto quella pagina di Vangelo. Ma cosa vuoi di più? Se in un anno di catechismo accadesse una volta che un bambino prova quel stupore lì della Vali, che dice, ho capito chi è Gesù, basta, avremo risolto. Ma non capita mai, Questo può capitare tra le mura di casa, perché si istruisce il senso del rito. La tavola, il talamo, poi ci sarebbe da dire sulla toilette, perché la toilette è il luogo delle ferite, dove si curano le ferite. E la narrazione, io so che nel vostro metodo c'è questa ritualità, perché è un rito, sedersi di fronte e parlare. E il fatto che sia ritualizzato permette la narrazione. Quindi il rapporto tra rito e narrazione è fondamentale. La seconda cosa, e poi chiudo, che mi sembra che accada tra le mura di casa e che è il luogo di della Galilea, dove noi impariamo a accendere la fede, elementare nella vita. Siamo testimoni dei miracoli del Regno di Dio, questo è nulla di meno. È ciò che accade a riguardo del tema della trasmissione della fede o della generatività. Metto insieme queste due parole, cioè una grande questione che è un problema, ma che è anche una grande chance, una sfida che accade tra le mura di casa, è questo, che tra due generazioni passi qualcosa. Qualcosa. Io dico la fede elementare della vita, anzitutto, questo. Ma non è scontato. E oggi abbiamo certamente una crisi di trasmissione, che è quello che più ci deve preoccupare. Tutto il resto, chi se ne importa? Il treno deraglierà prima o poi. Ma ciò che conta è che ancora tra le generazioni passi qualcosa. Ora, questa trasmissione della fede, e qui intendo dire proprio trasmettere qualcosa in cui vale la pena di credere, ecco. Trasmettere una fiducia fondamentale della vita. Questa trasmissione ha la forma della generazione, cioè l'atto generativo, che è proprio del legame uomo-donna, del legame familiare. L'atto generativo è simbolicamente il dispositivo della trasmissione della vita, ma non solo della vita, ma anche del senso della vita e quindi della fede. Ovvero, dico proprio tre cose, ma per dirvi come questa cosa dovrebbe, secondo me, accenderci delle sensibilità. Primo, la vita non si trasmette mai da soli, bisogna essere in due. Anche per tutta l'artificiosità che ci puoi mettere, non è una semplice clonazione di me. È questa cosa qui misteriosa che io e te diventiamo uno. Che però non sono né io né te e neanche la nostra fotocopia. È questo, no? Quindi non si trasmette la fede da soli. La si trasmette perché una relazione la trasmette. È la relazione che trasmette la fede. Non solo, perché la si trasmetta, questa vita deve prima essere vivere un periodo di gestazione, di incubazione. Ci sono parole che io devo alimentare dentro di me perché poi possano essere consegnate alla vita. E se ci pensate, anche il Verbo di Dio ha vissuto il mistero della gravidanza, che è una cosa tra le più misteriose. Perché è questo, no? Che un corpo si sente abitato da un altro e insieme destinato a non restare in me. Ma non è così, che ci sono parole che io devo alimentare perché crescano dentro affinché poi un giorno le possa generare, consegnare. E che questo tema della generatività oggi va di moda questa parola, ma cioè che c'è qualcosa in me di mio che in realtà è in me soltanto provvisoriamente perché possa diventare altro da me e tuo, e che il modo giusto di realizzare questo patrimonio è che io generi qualcosa d'altro. Ricordo, lo spiego rispetto alla trasmissione della fede con un'affermazione di Chaim Potok, non so se conoscete, un romanziere americano di origine ebraica, ha scritto dei romanzi straordinari che David l'Eletto, Il dono di Asher Lev e vari altri, in cui lui ogni volta studia delle figure di transizione tra l'antico e il moderno. In genere c'è, per esempio, David l'Eletto, no? C'è questi due amici, uno è un ebreo ortodosso che studia per diventare rabbino, e l'altro invece è un ebreo progressista, poi si invertono le parti, e il progressista diventa rabbino e quello ortodosso esce da... Perché dice, a me interessa capire cosa succede quando si incrociano modernità e tradizione. E poi un giorno in una conferenza gli chiedono, ma lei è credente? Da bravo ebreo, la risposta è stata, non lo so dare una risposta a questo. C'è una cosa che mi preoccupa, che il patrimonio che io ho ricevuto di fede dai miei padri passi alla generazione successiva. Io poi la mia fede vacilla, è barcollante, credente, praticante, non praticante, ma che qualcosa passi di quel patrimonio di Torah che io ho ricevuto. Un genitore deve fare questo, che possa trasmettere qualcosa di quel patrimonio che ha ricevuto alle generazioni, che lo tradurranno e lo diranno in un modo completamente diverso, altro. Cioè, come nella generazione, no? Dare la vita è generare una vita che non è mai la ripetizione della tua. Anche se ha dentro tutti i tuoi geni, no? I tuoi codici genetici. Eppure l'effetto è qualcosa che a volte tu non manco riconosci, dice. Ma questo è figlio mio. Anche se dopo, a distanza di tempo, qualcuno dice, cazzo, sono proprio figlio suo, misteri della vita. Ma credo che riguardi anche la fede. Oggi noi guardiamo i nostri figli e molte volte diciamo, ma la mia fede dove è finita? Aspetta, aspetta. La stanno traducendo. Ci vuole tempo. Magari 30 anni, magari forse non li vedrai tu. Ma ci vorrà il tempo che ci vuole perché nasca una nuova forma di fede, un nuovo modo di credere. Ma se hai trasmesso, credici. Beh, su quella, che cosa succede tra le mura di casa, nel rapporto tra una generazione e l'altra? Che cosa succede nel trasmettere la fede così come si genera la vita, con la stessa dinamica? Io credo che sia una delle cose più interessanti da accompagnare. Poi, anche qui senza ricette magiche, senza frutti immediati, però vi devo dire che del treno che va senza ormai più pilota mi interessa molto relativamente. Ci sono su e quindi un po' imparo a barcamenarci, ma mi interessa molto di quello che accade tra le mura di casa, di quello che succede nella Galilea delle genti, dove ancora oggi mi sembra che sia possibile l'annuncio del Vangelo. Allora.